why democracy needs humanities. E chi di voi conosce Martin Nussbaum? Visto un così e così? No, diciamo che no, non c'è niente di male, ecco. Però appunto per questo dico due parole su questa autrice, perché apparentemente concentrarsi su un'autrice o un autore specifico, così tanto specifico, potrebbe non aver senso nel contesto, diciamo, di queste grandi, generali lezioni. In realtà con Marco Fernandelli avevamo pensato di proporre Martha Nussbaum, proprio perché Martha Nussbaum tocca un tema proprio con questo volume che è di interesse generale ed è di interesse molto forte proprio per questo tipo di approccio che stiamo usando in questo lungo seminario a cui avete partecipato. Però due parole appunto su Martha Nussbaum prima di affrontare appunto i temi centrali del suo lavoro e cercare di ampliarli. Quello che poi farò e che troverete nella slide finale, che è proprio una molto sintetica, sono da una parte i temi centrali o alcuni dei temi centrali e dall'altra i temi connessi, cioè a cosa apre Martha Nussbaum. Voi sapete che ogni libro tanti diversi livelli di lettura, quindi ci sono ovviamente i temi su cui l'autore, l'autrice cerca di concentrare l'attenzione, però poi dentro ci sono tanti temi interrelati che lo stesso, secondo me, vanno visti, bisogna individuarli, anche perché individuarli, nel caso di Nussbaum, come in tutti gli altri naturalmente, ci aiuta a quell'intreccio di tematiche, problematiche di cui abbiamo parlato stamani nell'introduzione e poi di cui hanno parlato in diverso modo tutti gli interventi di questa giornata, che devo dire hanno risposto, no, quello, almeno in parte, ai punti che io ho sottolineato stamani nell'introduzione. Fortunatamente, come avete visto, sono veramente tanti, no? Gli intrecci proprio su alcuni dei temi, dei temi, no? Di cui avevo parlato stamani, poi anche nell'intervento di Sergio Adamo. Ecco, io credo che sarebbe anche interessante, scusate se faccio questa parentesi, per voi che vi occuperete delle sintesi, anche provare a lavorare insieme, no? Su questa giornata e a scambiarvi delle idee, perché effettivamente gli intrecci ci sono stati, quindi sarebbe interessante pur nella, non so, nella divisione delle sintesi provare a farli dialogare, perché un dialogo reale c'è stato. Allora, chi è Martha Nussbaum? È questa signora che vedete, è una delle figure più interessanti per certi versi, ma anche influenti nel campo della, diciamo, cultura contemporanea. Perché parlo di cultura contemporanea? Perché Martha Nussbaum è una filosofa, ma è anche una studiosa di diritto, di economia, è una filosofa politica, è una studiosa dei classici, e infatti molto del suo lavoro, poi non lo dirò più perché naturalmente poi non sono un'esperta di questo, ma si rifà proprio ai concetti socratici, alla revisione, no, della propria vita, del proprio pensiero per tutta la durata della vita. Non solo questo ci consente di crescere, una visione critica del mondo, ma anche di noi stessi, no? Partire da noi stessi. Quindi è un personaggio complesso, una grande star della cultura contemporanea in tutti i sensi, anche lei si sente una star, e mi è capitato di non incontrarla personalmente, ma di andare ad ascoltare una lezione qualche anno fa a Bologna, una delle lecture che la casa editrice Il Mulino, lei ha pubblicato con Il Mulino, ha pubblicato però anche con Carocci, anche con altre case editrici italiane, no, in traduzione, e Il Mulino aveva organizzato questa lecture e c'era moltissima gente, veramente moltissima, centinaia e centinaia di persone, e questo ci dice da un lato quanto lei sia conosciuta non soltanto in ambito accademico appunto, e poi vi dirò perché, ma quanto anche lei si senta una star della appunto cultura contemporanea, perché poi i personaggi l'hanno visti, contestualizzati e capiti, no? In qualche modo. Allora, Martha Nussbaum ha un percorso molto ricco, non soltanto come studiosa. Lei insegna in questo momento all'Università di Chicago e insegna Law and Philosophy, e poi però fa incursioni in tutti, diciamo, i soggetti, i campi che ho citato poco fa. E qui vi ho, ecco, trovate nella seconda e la terza slide i volumi di Martha Nussbaum che sono stati tradotti in italiano. Come vedete sono veramente moltissimi, ho pensato di elencarvi la traduzione italiana perché qualcuno di questi testi vi può interessare, quindi la traduzione italiana può essere naturalmente più accessibile. Ecco, Martha Nussbaum nel corso della sua vita accademica ha anche lavorato per un'agenzia dell'ONU e ha lavorato insieme a un economista indiano, infatti non a caso nel volume di cui parliamo stasera uno dei casi, diciamo, il confronto che Martha Nussbaum fa è proprio tra gli Stati Uniti e l'India, no? Due paesi veramente mai più diversi tra loro, proprio perché Martha Nussbaum ha lavorato molto sull'India e ha collaborato appunto con questo economista indiano che si chiama Amartya Sen, che è molto, anche lui è molto noto, e ha lavorato tanto a Amartya Sen sul rapporto tra etica ed economia, che è un tema che ha riguardato molto fortemente appunto anche Nussbaum, e hanno lavorato insieme, penso alla fine degli anni Ottanta, al World Institute for Development Economics Research per la stesura di quello che è stato poi definito l'Human Development Report, quindi un report, in realtà sono vari reports sullo sviluppo umano. Dunque hanno lavorato sui dati, hanno lavorato sulle realtà di vita di milioni di persone. Voglio ricordare che Amartya Sen, visto che non ne parlerò dopo questo accenno, è l'economista, lo studioso, è un economista con una formazione anche molto da scienziato sociale, che ha elaborato la teoria delle donne mancanti in India. Cioè queste, sapete che noi, diciamo, alla nascita abbiamo, cioè, un tasso tra uomini e donne, quello degli uomini alla nascita è maggiore, quello delle donne è minore di un po', e in India, in Cina, in Bangladesh, poi anche in Sud Corea, fino praticamente ad oggi il tasso di donne era molto più basso di quello che avrebbe dovuto essere, no, secondo i dati alla nascita. E Amartya Sen, e faccio questa parentesi perché questo punto toccherà poi, come vedremo, anche il lavoro di Martha Nussbaum, Amartya Sen ha elaborato la teoria, che schematizzo molto come tutto il resto, che queste donne, femmine, bambine e poi donne, sono mancanti perché non sono nate, avrebbero dovuto nascere e non sono nate, perché si è scelto di abortire le bambine. In Cina c'è stata addirittura una politica, no, del figlio unico, che ha portato molto a milioni di aborti di bambine, soprattutto nel momento in cui c'è stato l'accesso a sistemi per capire, no? Naturalmente il sesso del feto, e quindi ci sono stati aborti e anche infanticidi di bambine, perché le bambine e le donne in questi paesi vengono ritenute, poi la Cina ha dovuto interrompere la politica del figlio unico molto prima di quello che, cioè un paio d'anni prima di quello che aveva previsto, perché c'era un invecchiamento della popolazione, non c'erano più donne sufficienti, no, a riprodurre e a rinnovare la popolazione. In India ancora il percorso in questo senso è molto lungo, le donne come vedremo hanno meno accesso all'istruzione, alla salute e meno accesso al lavoro, quindi considerate che in molte zone dell'India le donne costituiscono tra l'80 e l'88% dei lavoratori rurali, e proprio perché non hanno accesso all'istruzione e vengono o lavorano nel mercato del lavoro, diciamo, marginale, no? Informale, quindi che non è riconosciuto, quindi svolgono lavori produttivi che non vengono riconosciuti. Questo per dirvi che la formazione di Marta Nussbaum, diciamo, grazie a questa partnership, questa collaborazione con Amartya Sen, ha segnato gran parte del suo lavoro. Con calma potrete vedere questi titoli, naturalmente, e come potete immaginarvi, sono stati tradotti in Italia dopo l'uscita negli Stati Uniti, ovviamente, in alcuni casi anche alcuni anni dopo, e uno dei testi che vorrei citare, perché un po' molti diciamo, di questi testi sono testi che preparano al volume di cui parliamo oggi, che è Non per profitto, perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica. Cioè, in questo libro troviamo molti degli spunti che sono presenti negli altri volumi. E appunto, prima di entrare dentro questo volume e cercare di trasmettervi come mai è un volume così importante, ha suscitato soprattutto molto dibattito, perché secondo me non è il suo libro più bello, però è il suo libro più discusso, probabilmente uno dei suoi libri più discussi. Quello che vorrei citare è questo volume, Coltivare l'umanità, i classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea, che è uscito negli Stati Uniti nel 1997. E in questo libro Nussbaum, sulla base di una descrizione di alcuni percorsi educativi all'interno delle università americane, sottolinea l'importanza dell'attenzione alla diversità. Questo è uno dei temi forti di Marta Nussbaum. In realtà allora parlava di diversità, poi ha parlato di altro, allora parlava di multiculturalismo, ora naturalmente usiamo altri termini, altre espressioni, ma quello che mi interessa è farvi notare come, probabilmente anche prima degli anni 90, Nussbaum si fosse concentrata su alcuni temi che appunto ritroveremo in questo lavoro. E in questo volume c'è un altro tema che ritorna in Non per profitto, che è il tema della cittadinanza, quindi dell'importanza dell'istruzione e di un certo tipo di istruzione, un discorso che appunto perfezionerà molto più tardi, per la formazione di una cittadinanza attiva, per la creazione di cittadini e cittadine attive, responsabili. Un altro volume che in qualche modo si ritrova, le cui concettualizzazioni si ritrovano il Non per profitto, è La fragilità del bene, vedete, Fortuna etica nella tragedia e nella filosofia greca. E Marta Nussbaum in questo libro sostiene che diciamo, è centrato soprattutto questo libro sulla sulla ricerca, sul rapporto tra fortuna e felicità. E in questa chiave legge molto di questo, diciamo, dei temi che sono già chiari nel titolo. Quindi etica, fortuna, felicità sono i temi di questo libro. Anche qui il tema della felicità tornerà poi in Non per profitto. Infine, con Amartya Sen, Marta Nussbaum ha elaborato, anzi il primo in realtà è stato proprio Amartya Sen, quindi lo cito di nuovo, la teoria delle capacità, delle capabilities. Il primo è stato Sen che ha definito, diciamo, alcune capacità fondamentali che ognuno di noi, scusate, qui c'è fisica, in realtà sarebbe salute fisica, c'è un errore. Il punto 2, ancora li rileggo velocemente, cioè quelle capacità fondamentali che ognuno di noi, uomini e donne, di cui ognuno dovrebbe poter godere liberamente. Quindi libertà è un'altra delle parole chiave, diciamo, di Marta Nussbaum e di Amartya Sen. Poi, come vedremo, Marta Nussbaum ha declinato questo tema delle capabilities, cioè poter realizzare tutte le nostre capacità con libertà, che ci sia permesso, no, di esercitare queste capacità, l'ha declinato sulla realtà delle donne, e mi sembra nel 2000, ma lo rivediamo poi, ha pubblicato Women and Human Development, The Capabilities Approach, quindi declinato proprio sulla realtà femminile. In italiano questo volume è diventato Diventare persone, si intitola, che è un po' diverso in realtà. E si apre con la constatazione che le donne in gran parte del mondo soffrono perché non hanno accesso, molto meno di quanto non l'abbiano gli uomini, a queste capacità, alla realizzazione di queste capacità fondamentali. Guardate, ad alcune di queste capacità fondamentali le donne non hanno accesso, soprattutto nei paesi non occidentali, ma in alcuni casi anche nei paesi non occidentali. Come vedete è la vita, poi io ho cercato di schematizzare l'idea di Nussbaum. Qui è la salute fisica, l'integrità fisica, i sensi, l'immaginazione, il pensiero, poi vedete la descrizione, i sentimenti, la ragione pratica, l'appartenenza, quindi poter, nel senso di poter vivere con gli altri, altre specie, cioè avere rapporti con gli animali, con le piante, appunto con il mondo della natura. Questo, il punto 9, l'idea del gioco, no? Che diciamo gli umani possano continuare a poter giocare in diverso, naturalmente, modo, a ridere, a godere di momenti di felicità, di attività ricreative, di benessere. Marta Nussbaum parla di benessere per tutta la durata della loro vita, al di là dell'età, e poi il controllo del proprio ambiente. E soprattutto a questo mi riferisco quando dico che le donne a volte non hanno accesso alcune di queste capabilities anche nei paesi occidentali. Per esempio, come sapete, a tutt'oggi esiste uno squilibrio di genere nel mercato del lavoro, anche in molti paesi europei, ma anche in Italia, soprattutto in Italia, che è uno dei fanalini di coda, se non il fanalino di coda, con il 48-49% di percentuali tasso di lavoro femminile. Quindi è vero che Marta Nussbaum nel suo discorso prende in considerazione soprattutto paesi altri, ma non ci dimentichiamo che questa teoria delle capabilities può essere benissimo applicata anche in maniera articolata naturalmente a alcuni paesi occidentali. Questa è la dichiarazione, è un piccolo pezzo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana, al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia tra tutte le nazioni, gruppi razziali e religiosi. Allora, perché ho inserito questa citazione? Perché in qualche modo Martha Nussbaum parte da qua, perché il suo libro, Non per profitto, è un libro soprattutto sull'istruzione, ed è un libro sull'istruzione come veicolo per raggiungere lo sviluppo, che quindi non si raggiunge soltanto attraverso il profitto, e vedremo poi come questo discorso si coniuga con quello che diceva Guido Battista alla fine, no, sul problema delle disuguaglianze. E Martha Nussbaum quindi mette in relazione l'istruzione, schematizzo ancora di più per non sforare, istruzione, sviluppo e diritti umani. Quindi il suo è un libro centrato soprattutto su questi temi e l'importanza delle humanities. Perché, e questo penso sia, lo dico, una delle fragilità, uso un termine di Nussbaum, una fragilità del libro, Nussbaum, pur dicendo che le art sciences sono molto importanti e quindi non negando l'importanza, no, delle scienze dure, come diceva Stamani, però schematizza molto dicendo chi decide, i decisori politici, soprattutto quelli che si occupano di istruzione, pensano che l'istruzione si veicoli soprattutto attraverso la scienza, la tecnica e non l'humanities. Su questo lei fa una serie naturalmente di esempi infiniti rispetto agli Stati Uniti e all'India, che naturalmente sono le sue due, diciamo, polarità, ma è, diciamo, soffre questo libro di alcune schematizzazioni. Probabilmente soffre anche del fatto che è un libro del 2010, perché 8 anni adesso, come diceva bene Guido Battista, nel mondo della comunicazione accelerata sono tantissime, dello sviluppo accelerato, e quindi questo libro non è datato, ma certamente risente, no, del fatto che non è un libro uscito negli ultimissimi anni. Probabilmente non avrebbe sofferto della stessa tendenza alla schematizzazione, a un'eccessiva, diciamo, schematizzazione. Ora però invece schematizzo io. Allora, Nussbaum, per valorizzare le humanities e l'istruzione attraverso le humanities, parte da un confronto tra due sistemi educativi ovviamente molto diversi tra loro, l'India e gli Stati Uniti. Anche qui naturalmente tutto, come diceva Guido Battista, sempre al di là dei millenni, va, delle centinaia di anni, va contestualizzato. L'India di cui parlava Martha Nussbaum nel 2010 non ha lo stesso governo, come non hanno lo stesso governo gli Stati Uniti. Quando lei scriveva era presidente Barack Obama, ora è presidente Donald Trump, e questo fa una grande differenza, cioè chi governa, i decisori politici appunto hanno un'influenza molto forte su tutti gli aspetti delle società che governano, e naturalmente molto anche sul tema moltissimo anche sul tema dell'istruzione. Allora, il libro fa questa comparazione. e richiama alla complessità di scuola, istruzione, più guardate la scuola che l'università. In questo libro si ferma molto più sulla scuola che sull'università e si concentra sull'influenza delle opinioni dominanti in materia educativa, cioè quanto le opinioni dominanti, quelle che vengono chiamate mainstreaming, influiscono sui sistemi, no, dell'istruzione, soprattutto nella fase precedente, no, all'università. Al centro della sua analisi è ancora una volta, come abbiamo visto ha fatto in altri casi, la questione dei classici e il ruolo che la classicità e la presenza e la conoscenza del passato hanno nell'acquisizione di una visione e di una consapevolezza necessaria alla formazione intellettuale dei giovani. C'è un capitolo del libro, qui ve lo faccio vedere in inglese, che è soprattutto, tutto è dedicato ai giovani ovviamente, ma secondo me quello più forse interessante per voi è Citizens of the World, perché su questo c'è una, diciamo, un'attenzione molto forte a quelle che Martha Nussbaum definisce cittadini globali. E vi leggo solo due citazioni, perché non c'è tempo, dal volume. Dunque, questo in inglese, se volete, ce l'ho online, e lo posso caricare, non l'ho caricato su questa tavoletta, ma lo posso, no, ovviamente non nelle slide, in italiano non si trova online. Allora, dice Martha Nussbaum all'inizio di questo capitolo, cittadini del mondo, viviamo in un mondo in cui le persone si trovano l'una di fronte all'altra, affacciate su baratri geografici, linguistici e di nazionalità. I problemi che dobbiamo affrontare, economici, ambientali, oggi, no? Proprio stamattina, e poi c'è io, ma anche Sergio Adamo, no? Parlavamo del environmental and, humanities or studies, economici, ambientali, religiosi e politici sono di portata mondiale, non hanno possibilità di essere risolti se non quando le persone tanto distanti si uniranno e coopereranno come non hanno mai fatto finora. Tutte queste problematiche possono essere affrontate concretamente solo a livello sovranazionale e agli studenti spetta un compito particolarmente importante proprio come futuri cittadini del mondo. Che cosa dice Nussbaum rispetto alla funzione degli humanities, soprattutto in paesi che cercano affannosamente, o nel caso dell'India a tempi, invece con tempi molto accelerati, di ormai non più di raggiungere, ma di essere sempre più sviluppati. Voi sapete che l'India era uno dei paesi che veniva chiamato fino a non moltissimi anni fa, diciamo così, il paese in via di sviluppo. Adesso per molti versi è un paese molto sviluppato, anche se non interamente. Dunque Martha Nussbaum si rivolge però nel 2010 a un paese che ha ancora molte contraddizioni interne, no? Sulla strada, diciamo, dello sviluppo, e sostiene che gli humanities sono fondamentali, molto più guardate delle art sciences, per raggiungere lo sviluppo e gestire lo sviluppo, perché gli humanities formano le persone. Martha Nussbaum, avete visto, usa questo, è stata tradotta così, diventare persone, quindi uomini e donne, ha un'elasticità mentale che può più facilmente prevedere una dinamica di inclusione democratica della diversità, degli altri, delle migrazioni, ma anche favorire uno sviluppo dal volto umano. Quindi l'attribuzione di valore nei confronti delle humanities vede anche un concetto e guarda a un concetto anche molto diverso di sviluppo, che non è soltanto sviluppo economico, tanto è vero che Martha Nussbaum, come molti altri tra l'altro economisti, quali lei non è in senso stretto, anche se appunto ha lavorato molto su temi economici, sostengono che tra il benessere e la felicità, e su questo poi chiuderò, della popolazione non è il prodotto interno lordo a decidere o a incidere. Naturalmente anche questo non equazione, diciamo, tra prodotto interno lordo, felicità, benessere, che sono le cose un po' diverse, perché la felicità è qualcosa anche che si percepisce, tanto è vero che Martha Nussbaum dà molto valore ai sentimenti, è uno dei grandi temi del suo libro, proprio quello dei sentimenti, delle percezioni, dunque la felicità è importante, il senso di benessere si può invece, è anche una percezione, ma si può invece studiarlo, no? In termini quantitativi, su questo naturalmente ci sono tantissimi studi recenti anche di organizzazioni del lavoro, no? Proprio sulla qualità, proprio sulla qualità del benessere. Quindi è un diverso concetto proprio di sviluppo, sia per le società già sviluppate, sia per quelle che sono non più, diciamo, sono in via di sviluppo o sono sviluppate, ma che non sanno ancora gestire socialmente questo sviluppo, in cui le differenze sono enormi, le disuguaglianze sono enormi. Per far tutto questo, Martha Nussbaum si rifà all'esperienza e alle concettualizzazioni di grandi filosofi e filosofi dell'educazione, sia americani sia indiani. Vi faccio soltanto tre nomi tra i vari che vengono citati: Jean-Jacques Rousseau, che non è americano, ma poi John Dewey, Donald Winnicott e Tagore, che invece è un grande pensatore indiano. Allora, è chiaro che Martha Nussbaum cerca di mettere a confronto questi due sistemi attraverso il pensiero di questi filosofi, pensatori, teorici dell'istruzione, come per esempio è stato John Dewey, e mette fortemente l'accento sulle diversità tra questi paesi, ma sottolinea come le humanities possano essere veramente importanti per entrambe queste realtà. Il suo obiettivo è, l'obiettivo di questo volume è far capire che per creare una democrazia dinamica, non statica e partecipativa, è necessario educare i cittadini, uomini e donne, attraverso una riflessione, la capacità di spirito critico, e secondo Martha Nussbaum solo le humanities consentono di accedere alla costruzione individuale e collettiva di questo spirito critico. Uno spirito critico che, come dicevo all'inizio, vale per ognuno di noi, per progredire, deve o dovrebbe avere uno spirito critico che ci aiuta a revisionare, no, le fasi della nostra vita, dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti in maniera costruttiva. Non sempre naturalmente si riesce, ma tutto questo secondo Nussbaum poi deve avere un valore collettivo, perché le società democratiche appunto su questo devono costruirsi, sull'attenzione, sull'ascolto, sulla cura, sull'inclusione. E naturalmente su questo ne abbiamo già parlato anche stamani, ed è parlato anche Guido Battista in diverso modo nella sua lezione: c'è la religione, c'è la razza, ci sono i migranti e gli emigranti, c'è il genere, c'è l'orientamento sessuale di cui ha parlato stamani Leonardo Buonomo. Quindi una democrazia può dirsi veramente inclusiva e dinamica se riesce a formare attraverso l'istruzione umanistica i cittadini del mondo e le cittadine nel mondo. Dunque, sostiene Martha Nussbaum, è necessario un progetto educativo che tenga conto di tutto quello che ho schematizzato, riesco a finire il tempo tra pochi minuti. È importante costruire un progetto educativo in cui le humanities non siano espulse o emarginate o marginali, ma in cui siano al centro invece insieme naturalmente alle art sciences. Però sicuramente il peso più forte che Martha Nussbaum esprime in questo volume, il suo titolo naturalmente, è quanto le humanities siano fondamentali per costruire appunto i cittadini e i cittadini e le cittadine globali. E finisco con una riflessione di pochi minuti, due per la verità, per entrare esattamente nel mio tempo, sulla questione benessere e felicità, perché è una questione che sta a cuore, credo, a ciascuno e ciascuna di noi, sia quella individuale sia quella collettiva. Questi due termini, come vi dicevo, sono diversi, benessere e felicità. Mi concentro sulla felicità perché è stata anche il fulcro, diciamo, questo tema della felicità, di molte riflessioni e discussioni negli ultimi anni nell'ambito degli Women's and Gender Studies. Poi mi fermerò un momento su l'ultima slide, che è quella con le parole chiave, credo principali, del libro di Nussbaum, e quei temi che ho enunciato e che potete e possiamo insieme collegare, no, ai temi fondanti, diciamo, del libro. Allora, Nussbaum insiste molto sul tema, ecco, non distinguendo tanto invece tra benessere e felicità nei suoi scritti e soprattutto in Non per profitto. E come sapete, forse negli ultimi anni ci sono stati moltissimi studi, dibattiti su questo tema della felicità, cioè che cos'è la felicità, come si raggiunge, con quali costi, in relazione a che cosa, e anche come le istituzioni possono favorire il perseguimento, il conseguimento della felicità. E sì. Nella dichiarazione, infatti, stavo per dire, di indipendenza americana, c'è questo termine del pursuit of happiness, no? E che è ancora un elemento chiave. Allora, vi dicevo che molti e molte studiosi, ma non solo studiosi, hanno cercato di entrare dentro a questo tema della felicità, così come Martha Nussbaum fa e non fa, appunto perché schematizza molto questi due termini, e proprio per questo volevo prendere due minuti per fermarmi sul tema. Perché nel parlano non solo studiosi e studiose, ma anche analisti politici, economici, sondaggisti, oltre agli accademici, organizzazioni internazionali, think tank, di orientamenti politici anche assolutamente diversi. E non è un caso se dal 2012 sono state pubblicate 4 edizioni del World Happiness Report, quindi un rapporto sulla felicità globale, che prendono in considerazione 156 paesi e a cui collaborano esperti di molti settori disciplinari: economia, psicologia, statistica, salute, politiche pubbliche e molto altro ancora. Vi ricordate, no? Proprio quello che si diceva stamani, no? Questa integrazione tra competenze molto anche apparentemente lontane tra loro. E il loro compito, anche se parlano di felicità, è quello di descrivere la misura del benessere, well-being, perché sono veramente due termini, no? Diversi. E in realtà, naturalmente, gli specialisti a volte preferiscono usare well-being perché appunto è più misurabile, no? Ci sono degli standard attraverso cui si possono misurare la felicità. Siccome è anche un sentimento, non è solo uno stato, no? uno stato di benessere, ma è un sentimento, è fatto di percezioni, di molti sentimenti anzi intrecciati, è molto più difficile naturalmente. Ma cercano di misurare la felicità, o se volete well-being, però tenete conto un po' di queste distinzioni, se è possibile, per valutare i progressi dei diversi paesi. E questi report indicano, e su questo quasi 10 anni fa Marta Nussbaum aveva molte ragioni a menzionare il tema della felicità proprio in rapporto alle politiche pubbliche, no? Perché chiaramente questo libro è scritto per noi, per gli studenti, per gli accademici, ma è scritto anche per i decisori politici. E dunque ha visto avanti, in realtà, su questo punto, e su questo punto non è affatto datato il volume, perché in questi report è chiarissima una sensibilità molto maggiore del passato da parte dei governi locali, nazionali, delle comunità, delle istituzioni sovranazionali a questi temi, quindi del well-being o, se preferite, della felicità. Allora, esiste dunque un interesse, Guido, un po' impropriamente questo termine globale, lo uso un po' così frettolosamente, ma stamani l'ho detto che tu l'avresti spiegato bene. Esiste dunque un interesse globale nell'usare la soggettività e il benessere soggettivo come indicatore primario della qualità dello sviluppo umano. E qui finisco, adesso non proprio il tempo. L'ultima parola che voglio dire su questo concetto di felicità, su come si esprime, sull'attenzione che c'è da parte appunto di opinione pubblica, uomini, donne, istituzioni politiche, come vedete, ai vari livelli, dal nazionale al globale, è che la felicità e il benessere sono diversi per uomini e donne e che dunque sarebbe sempre importante, no, avere in mente di leggere i nostri studi, le nostre ricerche, quando si può, da un punto di vista di differenze di genere, perché questo ci aiuta a, come dice Marta Nussbaum, che ha una grande attenzione appunto sulle donne, sul genere, ci aiuta a capire le complessità del mondo globale in maniera molto più forte, molto più approfondita, molto più consapevole, e naturalmente questo è importante per le cittadine donne, ma moltissimo per i cittadini uomini. Quindi questo è uno dei grandi temi che sta alla base del libro di Martha Nussbaum, è uno dei grandi temi che oggi ci riguarda. Le parole chiave le avete sentite: analisi, istruzione, sviluppo, cittadinanza, democrazia. I temi collegati perché ci sono ma non sono al centro del suo discorso: diversità, genere, libertà, capacità, le capabilities, povertà, qui avrei dovuto mettere disuguaglianze, e un'attenzione forte ai paesi non occidentali, soprattutto, come vi ho spiegato, all'India. Sull'India l'analisi non sono entrata appunto dentro per ragioni di tempo, ma Martha Nussbaum fa notare come ci sia stato un impulso a una maggiore scolarizzazione dopo l'indipendenza, ma anche come sia rimasto molto forte proprio nel campo dell'istruzione, quindi a conferma delle mie ultime parole, il divario tra istruzione femminile e istruzione maschile. In questo senso, come vedete, l'accesso alle capabilities, in questo caso al mondo dell'istruzione delle donne, non è lo stesso rispetto a quello degli uomini. Grazie. Una pausa? Allora facciamo 10 minuti, sì. 10 minuti in più.